Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Reportage, il nostro podcast dedicato a raccontarvi eventi, fiere e quant'altro legati al mondo dei videogiochi. In questo caso si parla dello Yulm Esports Summit che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi e a cui ha partecipato il nostro Andrea Peduzzi, che è rimasto favorevolmente colpito e ha deciso di raccontarcelo in podcast. Outcast Reportage fa parte del feed Outcast, la voce dei videogiocatori borderline, che contiene tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi e che trovate su iTunes e insomma su tutte le app e gli aggregatori di podcast che si abbeverano da iTunes. Vi ricordo che siamo su iTunes anche con altri podcast, fra cui in particolare mi preme segnalare il nostro feed, il nostro podcast dedicato a cinema, televisione e saltuariamente anche altro, che ha cambiato nome di recente, non si chiama più Outcast Cinema TV e altro, si chiama Outcast Popcorn, semplice, netto. Se eravate abbonati su iTunes o app che prendono da iTunes non c'è problema, non dovrebbe essere cambiato nulla, non dovreste avere inconvenienti. Se invece seguivate il podcast tramite il feed RSS che trovate sul sito, dovete rifare l'abbonamento perché purtroppo è cambiato anche il feed col nome, l'indirizzo, insomma l'URL del feed ora è nuovo e quindi andate a recuperarlo su, trovate comunque come al solito tutto su outcast.it. abbiamo pubblicato di recente degli episodi su The Void e Free Fire, insomma presto dovremmo manifestarci anche con quello su Star Wars e con le chiacchiere da Outcast Popcorn di fine anno. Per quanto riguarda invece i podcast di videogiochi, non mancate domani, se ci state ascoltando a giorno dell'uscita, mercoledì 20, perché arrivano le chiacchiere borderline di fine anno, quindi un finale molto videogiocoso per i nostri podcast del 2017. Prima di lasciarvi l'ascolto del reportage, faccio come al solito il mio dovere e vi ricordo che su outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, compresa la cover story dedicata al 2017 e ai migliori anni del videogioco che stiamo portando avanti nei mesi di dicembre e gennaio. Vi ricordo che se volete contattarci per farci domande, proposte, suggerire argomenti, insultarci, quello che vi pare, potete farlo con l'email podcast@outcast.it, con la sezione dei contatti che trovate sempre su outcast.it e tramite i social network. Siamo su Facebook con la pagina e col gruppo, su Twitter e su Instagram sempre come Outcast Live. Infine, se vi piace quello che facciamo, mi raccomando, aiutateci a diffonderlo, condividete sui social network, fateci recensioni e votateci su iTunes, e se poi volete fare un passo in più trovate sul nostro sito tutti i modi per darci una mano anche a livello economico, facendo acquisti su Amazon e Tostadora e eventualmente supportandoci direttamente tramite Patreon. Direi che è tutto, vi lascio al podcast sull'evento eSports dello Yulm. Allora, siamo qui, non so se dire amanti degli sport, visto che noi non siamo esperti di sport, quindi gli amanti degli sport probabilmente non gliene frega niente di ascoltare noi. Curiosi degli sport, dici che va bene? Sì. A proposito, sì, sì. Andrea Peduzzi qui con me.
Ciao.
Quindi boh, curiosi, sì, ma non troppo appassionati. Allora, facciamo così, gente a cui interessano gli sport, ma che non ne sa abbastanza da farci notare le cazzate che diciamo.
Ma più che altro io proprio ero digiuno di esports prima di partecipare a questo evento a cui è dedicato il podcast.
Sì, sì, sì. Sì, comunque come vabbè, ho detto nell'introduzione prima, è un episodio di Outcast Reportage che si è deciso di dedicare a questo evento Yulm Esports Summit che si è tenuto allo Yulm.
Sì, è un evento che si è tenuto a Yulm.
Yulm è istituto... Cos'è?
Il 18 dicembre si è tenuto, il 12 dicembre...
No, scusa, Yulm, per cosa sta la sigla?
Oddio,
Attenzione, no, allora,
Yulm è la Yulm di Milano, che è l'Università di Comunicazione e Lingue di Milano, in via Carlo Bo.
Allora, dunque, Università di Lingue e Scienze della Comunicazione, quindi...
Lingue, libera Università di Lingue e Comunicazione Yulm, così quindi... leggo...
Ah, perché no? Perché la sigla come si dice in inglese? International University of Languages and Media, ok.
Sì, sì, esatto. Penso no, che ho anche frequentato un anno, però non ho mai imparato non ho mai imparato la sigla né niente.
E cominciamo subito alla grande preparatissimi. Comunque sì, c'è stato questo evento a cui sei andato tu, da totale profano, però ti ha colpito in positivo e mi hai proposto di realizzare un podcast per chiacchierare, raccontare un po' quello che si è detto, quello che si è fatto, e quindi assolutamente. Elargiamo queste informazioni a chi non c'era. Dici, cos'era? Sì.
Spiegaci. Allora, era un evento praticamente organizzato, aperto al pubblico, però iscritto, diciamo, nella didattica regolare, credo, del... Master in Marketing e Comunicazione dello Sport assieme al Master of Arts and Game Design dello Yulm, in collaborazione con InUniLife, che era il media partner ufficiale, però non chiedermi la sigla perché non so che cosa sia. Comunque, diciamo, era un evento di didattica aperto però al pubblico, tenuto in una sorta di sala conferenze, era gratuito, ci si poteva accedere tramite una registrazione anche su Eventbrite, e sostanzialmente era una giornata, anzi una mattinata, erano circa 3-4 ore dedicate a fare un quadro generale degli sport. L'evento, tra l'altro, tra gli organizzatori e promotori c'era Matteo Bittante, che è tra l'altro il responsabile del Master of Arts in Game Design dello Yulm, ed era un po' lui, diciamo,
ricorrente su Outcast.
Sì, non
faccia parte di coloro che scrivono su Outcast, è continuamente su Outcast.
Sì, è vero, ma lui poi è tutto contento probabilmente di questa cosa. Comunque, diciamo, leggo proprio dal programma, il punto era un po' fare descrivere la situazione su quello che è un comparto dell'industria dei videogiochi che è un po' sottovalutato nel mass media, ma che è in grande fermento. E quindi, diciamo, Bittanti e gli altri organizzatori hanno chiamato una serie di ospiti per dare uno sguardo a tutto il settore, per cui c'era gente, rappresentanti del settore del publishing, del broadcasting, manager di eventi e anche accademici, sociologi che dedicano parte dei loro studi proprio al fenomeno degli e-sports. In pratica, sempre da programma leggo che voleva affrontare l'evoluzione del mercato degli e-sports nell'ultima decade con particolare attenzione ai modelli di business emergenti. In sostanza, però, praticamente erano una serie di interventi, diciamo, che provavano a fare il punto. Allora, io partirei, per assurdo, non con il primo intervento che ho sentito, che era quello di Stefano Cozzi, ma con l'ultimo, che era quello di Mauro Ferraresi, per un motivo molto semplice, perché era l'intervento che in qualche modo, tra l'altro è arrivato alla fine, io ero lì sempre per tutto il tempo con la domanda sulla punta della lingua, invece poi è arrivato, che è l'intervento di un sociologo saggista che in sostanza si è occupato di circoscrivere un po' il campo degli sport proprio a livello di significato, ed era una cosa che io banalmente non sapevo perché non sono nemmeno un appassionato di sport, sono solo un curioso, per cui diciamo si faceva tanto parlare di sport, recentemente c'è stato anche il dibattito sull'inclusione dei possibili inclusione degli sport olimpici, e c'è stato anche tutta la faccenda del direttore del CONI da Fazio che diciamo ha trovato senza mezzi termini ridicola la loro vicinanza con lo sport vero e proprio. Ci sono stati anche gli interventi di Federica Pellegrini che si sono detti contrari, chi pro, insomma, diciamo, questo intervento provava un po' a circoscrivere la definizione di sport. Quindi questo era Mauro Ferraresi, che è un sociologo saggista, studioso di consumi e comunicazione, si occupa tra le varie cose di semiotica, linguistica, sociologia dei consumi, pubblicità, marketing e beh, sti cazzi, comunque parecchie cose. Dunque, in pratica Ferraresi ha cercato di definire lo statuto degli sport osservando che sono una disciplina, diciamo così, che mescola in maniera più o meno completa corpo e mente, a differenza per esempio di quanto pensa la maggior parte della gente, che sia esclusivamente un fenomeno legato, diciamo così, poco fisico, comunque legato esclusivamente alla pratica del videogiocare, tra virgolette. Io stesso avevo veramente le idee poco chiare sulla cosa. Invece Ferraresi ha osservato che normalmente le Olimpiadi classiche sono giochi per il corpo, però non si può fare a meno per parteciparvi di allenare anche la mente. Poi ci sono invece discipline che chiamano in causa solamente la mente, diciamo così, senza il corpo, ad esempio, che sono gli scacchi che non fanno parte delle Olimpiadi, quindi determinati giochi tradizionali. Mentre gli sport toccherebbero, secondo lui, aspetti mentali e neurologici forti. Praticamente convocano il corpo più degli stessi scacchi, perché hanno bisogno di riflessi, di colpo d'occhio e soprattutto di un rapporto col tempo. Ma in sostanza, gli scacchi, lui ha fatto questo esempio che mi è sembrato abbastanza pertinente, a parte determinate modalità di gioco, di torneo, non convocano il tempo, per cui sì, occupano la mente, ma non richiedono un allenamento fisico e dei riflessi particolari. Diversamente invece dagli sport che, diciamo così, se la giocano proprio sulla destrezza, sul millisecondo, sul riflesso. Quindi in sostanza richiedono anche reazione e colpo d'occhio. Per cui un atleta che si occupa di sport non deve semplicemente basare la sua capacità sul gioco e sulla pratica col gioco, ma deve anche tenere proprio il fisico ben allenato, cioè deve fare effettivamente una vita da sportivo se vuole ottenere buoni risultati per avere una risposta ottimale dal suo stesso corpo. Per cui in pratica gli sport sarebbero, diciamo così, paragonabili a discipline olimpiche o olimpioniche, non lo so, come l'arco piuttosto che il, non so Dio come si chiama, il tiro al bersaglio, comunque tutte le discipline che implicano riflessi e mira. Cioè, discipline che comunque sì, richiedono un grosso contributo, diciamo, della mente, ma anche del fisico. Comunque un atleta deve essere in forma. Poi, secondo lui, il fattore chiave era proprio il tempo, ed era quello che allargava il concetto di sports allo sport e non solo al gioco. Poi apriva anche, in maniera abbastanza interessante, anche la questione spaziale, nel senso che lui ha fatto un episodio abbastanza popolare, che è praticamente quel discorso che fa Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, in cui parla di conquistare centimetri, cioè dice che gli atleti devono conquistare un film che si occupa di football americano e osserva come gli atleti devono conquistare centimetri fisici, mentre invece lui dice che negli sport si ragiona addirittura in termini di millimetri e di millisecondi, quindi in realtà aumentano, ampliano la questione spaziale anche rispetto agli sport tradizionali, andando tra virgolette a ridefinirli. In sostanza lui ha detto che come tante opere letterarie o di cinema, nel momento in cui arrivano, diciamo, sul mercato o comunque nel momento in cui nascono e hanno consenso, non vanno a influenzare, se sono nuove ovviamente, non vanno a influenzare solo quello che viene dopo, ma influenzano retroattivamente anche quello che c'era prima, in qualche modo lo ridefiniscono. Quindi lui diceva anche gli sport sostanzialmente non solo modificheranno lo sport a venire, ma tutto sommato vanno ad arricchire anche il significato degli sport tradizionali. Quindi, insomma, li rappresentano tutti gli effetti di una novità sportiva e sociale. Un'ultima cosa che ha detto, anche abbastanza interessante, è che appartengono anche alla contemporaneità in maniera molto forte perché ribadiscono il primato del visivo e dell'interattività. E questo viene, secondo lui, diciamo, evidenziato dall'osservazione dei social media che utilizzano gli atleti. Non utilizzano social media tradizionali, tra virgolette, come Facebook, ma preferiscono magari Instagram o Snapchat, che sono, diciamo così, strumenti molto, molto più orientati proprio sul visivo, ed è per questo che, diciamo, sarebbero ancora più contemporanei o vicini al presente e ancora più vicini al futuro. Quindi, insomma, in sostanza, per riassumere, gli sport sono sport nella misura in cui non, diciamo così, chiamano in causa solamente la mente, ma anche necessariamente il corpo, perché si giocano anche proprio sul riflesso e il colpo d'occhio.
Ok, beh, vabbè, insomma, ci può stare.
Sì. Beh, in realtà c'è stata anche una.
Qual è la tua posizione su questa diatriba?
Io mi limito a essere bovinamente d'accordo, nel senso che non avevo davvero, guarda, non avevo mai pensato per esempio al fattore tempo, che sembra una stupidaggine, però in realtà cambia davvero tanto la prospettiva. Cioè, anche io mi sono sempre detto, caspita, però gli sports interessanti e tutto, però non praticandoli, Io ti prendevo come paragone il gioco, in effetti mi sono domandato, però come mai certi giochi tradizionali non sono convocati alle Olimpiadi? E qui entrava in gioco anche il fatto che gli sport hanno un potenziale di mercato enorme, quindi probabilmente non sono tanto gli sport ad aver bisogno delle Olimpiadi, ma quanto le Olimpiadi avrebbero bisogno degli sport. Quindi pensavo,
No,
poi magari
beh,
un po'.
è evidente che uno sport, quando gli sport entrano ed escono alle Olimpiadi, tipo il softball che è uscito, è al 90% politica e fra le federazioni, anzi, è al problema, non lo so, mi viene a dire che è un 70% potenziale economico e 25% politica fra federazioni e 5% questi ragionamenti eterei su e-sport, se lo merita, non se lo merita.
No, 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 ma guarda, sono d'accordo, però in effetti io finora avevo proprio preso in considerazione, tra l'altro da assoluto ignorante, quindi così ho sentito dire solamente questioni di mercato e politica. In effetti non mi ero mai veramente preso un momento per ragionare sulla definizione.
No, no, chiaro, sì.
Quindi diciamo, ho trovato questa definizione tutto sommato abbastanza, non saprei dirti se centrato o meno, mi devo fidare, però
Sì,
abbastanza
secondo me è
interessante.
abbastanza importante nella visione così generale della gente cosa tu intendi, nel senso, una delle componenti della definizione che si dà di solito di sport è il fatto che serve anche per migliorare la propria condizione fisica, no? Mira anche in quella direzione lì. E allora lì dipende anche, nel senso, uno che fa lo sport classico facendolo sta facendo esercizio, uno che fa e-sport fa esercizio per fare l'e-sport, è un po' diverso, cioè l'esercizio in sé ti serve per fare sport a livello professionale perché devi essere fisicamente in grado di reggere quei ritmi, ma non è che lo fai mentre pratichi lo sport.
No, no, anche questa è una cosa interessante. Tra l'altro, poi mi sono
Però
visto.
è anche vero che, ne so, nei motori che sono considerati competizioni sportive è la stessa cosa. Anche lì sì, cioè, la preparazione fisica è per affrontare lo sforzo della gara, ma non è che ti stai correndo o sollevando pesi mentre guidi la macchina.
No, si potrebbe entrare nel dettaglio che magari le vibrazioni dei veicoli incidono sul fisico e richiedono una certa, diciamo così, prestanza, però in effetti in quel momento.
Lo stesso discorso, cioè nel senso ti è richiesta una certa prestanza, così come per gli e-sport, perché per fare 12 ore di StarCraft senza morire devi essere comunque, cioè si preparano fisicamente gli atleti
Sì,
professionisti.
ma poi banalmente il riflesso, il colpo d'occhio migliora se il tuo corpo è migliore in quella direzione.
Tra l'altro c'è
Non
anche
è
questo.
semplicemente. Sì, beh, anche la questione dell'allenamento, quindi la preparazione è un'altra variabile interessante. Io, non occupandomi di sport e seguendolo anche poco, non ci avevo pensato, però, per esempio, poi per curiosità, poi la sera quando sono tornato a casa da questo summit, un altro degli ospiti era Pedro, ci arriveremo dopo. Comunque, ho guardato dei video su YouTube e anche lui osservava in un video come. Pur non entrando nel merito Olimpiadi sì, Olimpiadi no, ma proprio limitandosi a prendere atto della prestanza fisica necessaria per gli sport, raccontava com'era la giornata di uno sportivo che pratica gli sport e di fatto è come la giornata di un atleta, nel senso c'è il ritiro, allenamento fisico, tot ore dedicate alla tattica, questo magari se si lavora in team. Quindi comunque diciamo era tutt'altro che un'attività sedentaria per
No,
quanto.
comunque sono spesso considerazioni personali, voglio dire, c'è chi ritiene che il pugilato sia categorizzabile come sport solo a livello dilettantesco, olimpico, eccetera, perché la boxe professionistica è finalizzata alla demolizione fisica dell'avversario e quindi non è uno sport quello. Capisci che diventa poi.
Sì, beh, certo, sono anche questioni un po' capizio, in effetti. Cioè, non, davvero, cioè, secondo me semplicemente mi limito a registrare gli interventi da personalità dello sport, schierate contro, secondo me semplicemente sono state beccate un po' alla sprovvista e non si sono nemmeno messi a leggere su che cos'è gli sport, cioè banalmente hanno associato gli sport al banale videogiocare, banale tra virgolette, però. Diciamo così, hanno detto, ah no, ai videogiochi stai seduto, non hai sport perché è come la dama, tutto qua, cioè, ma non credo che ci fosse dietro chissà quale polemica, credo che semplicemente uno, non so, una Federica Pellegrini non si sia nemmeno preso la briga magari di andare a pensarci, tutto qua.
No, no, è chiaro, è chiaro. Vabbè, poi sei sempre lì, cioè è una questione anche, nel senso, quelli che sono gli sport classici, penso che nessuno avrebbe niente da ridire, quando si sconfina in queste cose qua, dal bridge agli scacchi al videogioco, vabbè, diventa borderline come territorio, giustamente uno può avere le sue opinioni, penso, al riguardo.
Certo.
Uno può ritenere che non siano sport, anche, cioè è indubbio che c'è la competizione, l'agonismo, eccetera, però poi ritenerlo competizione sportiva.
Sì, beh, certo, poi possono esserci competizioni anche a dibattiti o gare di sillabazione, cioè non è quello il punto, è che
Sì, no, è
proprio,
chiaro, sì.
cioè non credo che sia la competizione che definisca lo sport, però in questo caso, se secondo il sociologo era la componente, diciamo così, fisica richiesta qui.
No, no, certo, sì, e poi comunque vale sempre questo, cioè se le competizioni di spell checking fossero una roba che muove miliardi a livello mondiale, secondo me ne parlerebbero alle Olimpiadi.
Però a dire sì, beh, per lavorare a quel livello gli atleti devono avere una mente lucidissima, quindi il corpo deve essere perfetto, allenamenti, e magari poi davvero se diventassero una roba miliardaria si allenerebbero come dei bastardi, anche a livello fisico, vai a sapere.
Vabbè, comunque, andiamo avanti, dai.
Comunque niente, era curiosa questa cosa. Beh, in effetti direi adesso anche un'altra roba che mi sono appuntato, perché praticamente dal pubblico, dopo la definizione data dal sociologo Ferraresi, è saltata fuori una domanda che secondo me era abbastanza interessante, nel senso che un signore del pubblico, che si definiva uno sportivo praticante, tra l'altro un signore non giovanissimo, poteva avere 55-60 anni, ha fatto una domanda e tra l'altro non era né ostile né prevenuto nel tono, cioè era semplicemente davvero sinceramente curioso, cioè si capiva che non era lì per litigare o mettere in discussione. Semplicemente lui ha osservato che lui a suo figlio, banalmente da ragazzino, regalava un pallone, adesso suo figlio al nipote regalerà semplicemente videogiochi. E banalmente si chiedeva se in realtà l'inserimento degli sport nelle Olimpiadi, in termini di prospettive futuribili, anche molto in là col tempo, non rappresenti per certi versi un danno. Cioè, nel senso che l'introduzione degli sport, il fatto che sono così apprezzati tra i giovani, non finisca per assurdo con il soppiantare lo sport tradizionale. Cioè, era chiaramente un'osservazione iperbolica, però più che altro era anche un modo per, diciamo così, rispondere un po' alla definizione del sociologo. E, bah, niente, banalmente gli è stato risposto che potrebbero cambiare i mercati, però ora che una cosa ridefinisce un'altra, fino a farla scomparire, nel senso siamo ancora qua con i libri cartacei che convivono serenamente con il cinema, con media moderni, quindi in sostanza
Sì, ma
non è
poi
una strategia che ha
tendenzialmente, secondo me, vale sempre il fatto che chi sogna di fare la carriera di esport presumibilmente non sogna di fare la carriera da sportivo, e cioè si esclude una vicenda, e quello che cambia è che adesso chi sogna di fare la carriera da e-sportivo ha davanti effettivamente quel sogno, cioè esiste, e prima non c'era, ma non è che scompaiono tutti quelli a cui piace fare sport e non gliene frega niente di giocare a FIFA a livello competitivo. Almeno non penso.
assolutamente.
Poi è chiaro, c'è tutto quel, come sempre in queste cose, quando si apre un'opzione che è tra virgolette opposta all'altra, fermo restando che uno può essere LeBron James e nel tempo libero giocare a NBA 2K, voglio dire, ma quando ci sono due opzioni opposte, nel senso che magari se deve diventare una cosa che vuoi fare a livello professionistico, è ovvio che scegli l'una o l'altra, non è che puoi fare entrambe, è chiaro che chi sta nel mezzo adesso ha anche l'altra opzione e può attendere quella. Allora c'è chi magari è abbastanza interessato sia a giocare a calcio che a giocare a FIFA a un certo livello, e prima non aveva senso dire ah, mi faccio una carriera da sportivo di FIFA, adesso ce l'ha, e quindi si crea una biforcazione, però cioè, non credo sia granché significativa come cosa. È un po' come la polemica che c'era quando ebbero successo i giochi musicali, che dicevano adesso i bambini non impareranno più a suonare gli strumenti perché ci sono chitarriere e via dicendo. Secondo me era un po' folle perché chi non imparava a suonare uno strumento perché c'è chitarriero, è molto probabilmente uno che non avrebbe comunque imparato a suonare uno strumento, secondo me. Fermo restando che poi magari c'è quello che, se non ci fosse stato chitarriero, magari si sarebbe sforzato, ma sono quelle parti nebbiose di mezzo che non credo facciano una gran differenza, al di là del fatto che poi all'epoca le statistiche dissero che in realtà l'esplosione dei giochi musicali fece esplodere anche i corsi di musica veri, per cui la gente che giocava a chitarriero poi gli veniva voglia di imparare a suonare la chitarra.
Non ho mai suonato uno strumento, però mi ero comprato un rock band che era quello Beatles, sì. In realtà addirittura io lo utilizzavo come escamotage per ascoltare la musica, era proprio diventata una variante della modalità d'ascolto. Mi mettevo lì con i brani, li ascoltavo, provavo anche a suonarli, però non era tanto una performance, ma era come, non so, cantare sotto la doccia, cioè aveva quella valenza lì, per me perlomeno. Cioè, vabbè, comunque. Penso a un concerto, ci canto sopra, era una via metà, ecco.
Sì. Vabbè, ad ogni modo.
Sì. Beh, ti lascio continuare. Il primo intervento, che qui arriva come secondo, in realtà era quello di Stefano Cozzi, che è un italiano che vive a Dublino e lavora per Riot Games, che vabbè, è praticamente conosciuta soprattutto per lo sviluppo di la distribuzione, credo, di League of Legends, che è uno degli e-sport, diciamo, più praticati, se non sbaglio. Lui è alla guida del publishing team europeo che si occupa dell'Italia e di altre 15 nazioni in Europa. Poi ha raccontato un po' la sua carriera. Lui ha iniziato nel 2005 a Milano in Digital Bros, è sempre stato nel gaming, poi ha lavorato praticamente in Blizzard per come community manager per Warhammer Online, World of Warcraft, Hearthstone, Diablo 3, Starcraft 2, insomma, sempre stato, diciamo così, vicino a un certo tipo di videogioco, quantomeno diciamo così, con una forte componente sociale, e alla fine è arrivato in Riot Games e dice che si sta trovando bene, nonostante a Dublino però sempre. Ha parlato un po' di quello che è la politica dell'azienda. Per esempio, ha detto che in particolare Riot Games, lui si occupa, diciamo, del mercato italiano, però Riot Games sta dietro anche a tutti i mercati, anche a quelli più piccoli che magari non godono di una localizzazione specifica, diciamo così. Quindi lui, attraverso l'Italia, cura anche altri mercati vicini, diciamo, prossimi. Sempre parlando di sport, ha parlato un po' di come è stato il League of Legends World Championship del 2005 e anche fino arrivando, diciamo, fino all'ultima edizione, e ha parlato anche dell'aumento di pubblico, diciamo, che ha di chi segue, diciamo, questo tipo di eventi, e ha fatto dei paragoni con gli sport tradizionali, in particolare con gli sport americani. In pratica lui ha detto che appunto se nel 2015 a livello di pubblico League of Legends ha addirittura superato l'NBA, cioè praticamente 36 milioni di spettatori contro 23 dell'NBA, cioè poi non sto entrando in costi spettatori paganti o altro, ma proprio di, diciamo così, visualizzazioni. Quest'anno invece l'ultima edizione ha realizzato 73 milioni di spettatori, quindi di fatto ha non superato ma surclassato quello che potrebbe essere l'audience da casa, diciamo, di uno sport tradizionale. Ha cercato di spiegare un po' le ragioni di questo successo, che secondo, diciamo, l'azienda sono da ricercarsi oltre al successo degli sport, dei videogiochi e quant'altro, ma anche dal fatto che di recente c'è stato un aumento di trasmissioni multilingue che hanno favorito l'aumento del pubblico, e poi anche dalla presenza di ospiti prestigiosi, concerti dal vivo a questi eventi e anche effetti speciali. Per esempio, non so, ho mandato un video dell'ultimo campionato del mondo di League of Legends in cui c'era praticamente un enorme drago in realtà aumentata, che gli spettatori che erano allo stadio fisicamente lo vedevano su uno schermo, ma chi seguiva da casa, adesso credo su Twitch, non vorrei dire una stupidaggine perché non sono sul pezzo, vedeva proprio un drago in realtà aumentata che arrivava dove c'era lo stadio, così, insomma, hanno aumentato molto la spettacolarità e quindi è aumentato anche di conseguenza anno dopo anno l'interesse semplicemente dei curiosi o di quelli che sono vagamente affini agli sports, ma che magari se non ci fosse questa componente non si metterebbero, sarebbero meno attirati da guardare un evento. Dopodiché sempre Cozzi ha raccontato un po' l'evoluzione del mercato degli sports. Ha spiegato che circa 20 anni fa esisteva già, però era una sorta di, diciamo così, buco nero del marketing, dove in pratica un'azienda come una Riot Games di allora poteva lanciare soldi semplicemente per il lancio di un prodotto. Cioè, in pratica tu organizzavi magari un torneo, davi un taglio sportivo, una cosa, ma era tutto legato alla strategia di lancio del prodotto, quindi non c'era una competizione reale o una gara, diciamo, che fosse, diciamo così, appetibile per uno spettatore. Oggi invece è diventato proprio un intrattenimento a sé, quindi in pratica i diritti di trasmissione degli sport vengono ceduti in tutto il mondo. Anche in questo caso ha parlato delle differenze che ci sono sempre sui diritti di trasmissione tra gli sport tradizionali e gli sport. E, per esempio, non so, l'NBA fattura 5,8 miliardi all'anno, dati suoi, quindi non li discuto, mentre gli sport nel 2016 hanno fatturato 493 milioni, nel 2017 696 milioni e nel 2020 sono previsti oltre 1.400 milioni. Sono comunque dati molto diversi, quindi nonostante, diciamo, gli spettatori come numero hanno superato quelli degli sport tradizionali, i soldi che girano, quindi i diritti di trasmissione, non permettono dei guadagni adeguati. Questo perché praticamente, secondo lui, come si dice, non ci sono ancora delle condizioni, tipo Twitch o gli altri canali, però ci arriveremo dopo, non hanno ancora imparato a monetizzare abbastanza bene da questo tipo di cose e gli investitori sono ancora, diciamo, un po' prudenti verso gli sport. Comunque,
Forse è normale,
sì.
i tempi di maturità del mercato.
Sì. Beh, ha detto che praticamente adesso il business si basa semplicemente su partner che decidono di investire su un determinato evento, però dopo c'è un altro intervento di, come si dice, un rappresentante di Nielsen e GFK che arriva un po' meglio, diciamo, a questo punto. Comunque, in sostanza, lui ha raccontato che questo esplodere degli sport ha avuto un'altra variabile interessante. Cioè che praticamente se prima magari per lavorare nel mondo dei videogiochi era richiesto un certo tipo di bagaglio professionale e potevano servirci un certo tipo di competenze, adesso diciamo col fatto che esistono questi eventi si è allargato tantissimo come si dice, lo spettro delle possibilità di lavorare nel mondo dei videogiochi attraverso gli sport. Per esempio, lui ha detto che per la finale mondiale di Guild of Legends hanno dovuto, diciamo così, impiegare 2.500 persone, delle, diciamo, qualifiche più disparate. C'erano i manager, ma c'erano anche i tecnici del suono, addetti al live, al broadcasting, cioè figure professionali di ogni tipo che, per esempio, fino a 10 anni fa non avrebbero avuto uno sbocco nel mondo dei videogiochi. Cioè, magari ci sarebbe stata la persona che lavora nel marketing, nello sviluppo, però qui è proprio nel campo della trasmissione, quindi del broadcasting e quant'altro. Quindi diceva che non sono solo uno strumento di marketing adesso, come poteva essere una volta, ma sono un'opportunità per dozzine di professionalità.
Danno post creano posti di lavoro.
Sì, creano posti di lavoro, ma soprattutto posti di lavoro che sono, diciamo così, differenti da quelli che finora erano proposti dal mercato dei videogiochi, per cui non solo localizzazione, sviluppo, marketing, ma proprio gestione di grossi eventi, trasmissioni, è qualcosa di più vicino a quello che potrebbe essere, diciamo, il settore televisivo, se vogliamo.
Diversificazione.
E, diciamo, diversificazione. E tutto questo ho raccontato che si riflette anche sul tono dell'azienda, su Riot. Praticamente in Riot adesso prendono gli sport, il gioco in maniera molto molto seria e addirittura, vabbè, questa però era aneddotica così da ufficio, un po' folcloristica, diciamo, se c'è qualche impiegato che è online alle prese con una partita classificata ha il permesso di saltare una riunione di lavoro. Però
Ok.
questo vai a sapere, qui era un po', diciamo così, un momento di colore, ecco. Poi c'è stato sempre, c'è stato un altro intervento in mezzo, però preferisco parlare subito di quello di Nielsen perché si chiude un po' il discorso aperto da Cozzi. Ed era l'intervento di Andrea Valadè, che praticamente in Nielsen da 8 anni, dal 2014, si occupa dello sviluppo commerciale in Europa della divisione Nielsen Sport ed Entertainment. Per chi non lo sapesse, Nielsen è una multinazionale che si occupa di elaborare dati di mercato. Ad esempio, è quella che misura il valore dell'audit, misura i limiti del web e cerca in sostanza di quantificare le varie audience per fornire cifre ai brand, al mercato, chiunque ne abbia bisogno, diciamo, per investirci. Allora, Andrea Valadé è partito dalle dichiarazioni del presidente del CONI, Giovanni Malagò a Fazio, cioè quelle che dicevo prima, che praticamente trova ridicola la presenza degli sport nelle Olimpiadi. E senza entrare in questo caso nel dettaglio di classificazione, cioè perché lui non si è, diciamo, preoccupato di parlare se secondo lui lo sport e gli sport hanno, diciamo, diritto a stare nelle Olimpiadi o sono più o meno la stessa cosa, si è limitato a dei numeri, diciamo. Restando sui numeri, ha osservato che gli sport hanno un seguito enorme e che vengono subito dopo il calcio, il basket e il tennis. Questo credo parlasse dell'Italia, però non ho segnato l'appunto con precisione. Però, ad esempio, vengono prima del volley, del biliardo e di altre discipline, diciamo, più tradizionali e considerate sportive. Quindi, secondo lui, a livello di mercato ci sono i numeri per stare nelle Olimpiadi. Al di là della definizione, pure, dice, non, può esserci una vicinanza allo sport o meno, può esserci una vicinanza del 70-80% piuttosto che del 50%, però, diciamo, i numeri sono sufficientemente interessanti per far sì che alle Olimpiadi ci facciano caso questi sport. Poi parlo un po' del target degli sport, su chi praticamente li segue, mettendoli in paragone con chi invece segue gli sport. Questa volta a livello internazionale, quindi non più solo Italia, ho osservato che statisticamente l'istruzione di un appassionato di sport, e-sport, è maggiore rispetto a chi segue lo sport, a parità di reddito, mentre invece il target per entrambi i casi, quindi sia sport che e-sport, è prevalente maschile. Nonostante tutti questi numeri, dicevo prima, i brand non investono ancora cifre sostanziose negli sport, diceva, perché, come avevo accennato prima, è un ecosistema complicato che non ha ancora sviluppato i suoi strumenti di quantificazione e, non essendo ben misurabili, diciamo, i dati, le aziende, diciamo, non, i brand non sono abituati a investirci e sono un po' diffidenti. Sono abituati magari a ragionare sulla televisione o sulla stampa, o si sono appena abituati, diceva, a ragionare sui numeri di internet. Però lui diceva che è sensato pensare che il mercato si allargherà molto durante i prossimi anni perché sul piano dello streaming via internet ci stanno attrezzando i principali nomi come, non so, Twitter, Amazon, Google, Facebook, che vogliono proprio trasmettere gli sport. Quindi dice molto presto tutte le aziende, i brand dovranno fare i conti con questa realtà e plausibilmente investirci molti più soldi rispetto ad adesso. Poi ha raccontato un po' come funziona a livello mediatico l'ecosistema degli sport. Vabbè, ha parlato, ci sono i publisher in testa, comunque coloro che possiedono le IP. Poi ci sono i distributori di contenuti, come Twitch, ad esempio, che non hanno ancora comunque formulato delle strategie ben chiare per gestire queste cose e sono anche molto sotto pressione. Poi ci sono gli organizzatori di eventi live, i team e infine gli atleti. Quindi questa, diciamo, è un po' una descrizione a manica larga dell'ecosistema degli sport. Anche questa cosa io, cioè, per carità, saranno banalità, ma non ci avevo proprio mai pensato, perché non ero attento, diciamo, a questi sport.
Vabbè, è anche normale, insomma.
Sì, no, però diciamo tutto quello che mi arrivava, per quanto magari possa sembrare banalissimo a una persona minimamente interessata, per me era, cioè, ragionevole, plausibile, però non ci avevo davvero mai riflettuto. E poi ha mostrato anche, sì, un sondaggio dal quale è uscito che gli eventi più conosciuti a livello di sport, anche quelli più frequentati, quelli più visti, sono ad esempio League of Legends, Call of Duty, mentre, diciamo, le discipline di sport che rimandano alla simulazione di uno sport reale, tra i primi 10, penso, non so se in Italia o nel mondo, però credo che fosse una classifica mondiale, comunque c'è solamente FIFA. Quindi in sostanza gli sport, diciamo così, gli sport non fanno il verso allo sport e hanno successo invece proprio i videogiochi che nascono come videogiochi stessi. Poi ha parlato un po' di dati italiani, ho osservato che in Italia ci sono 34 milioni di persone che navigano in internet, di queste 10 milioni sono interessate agli sport e di questi 10 milioni interessati ce ne sono 3 milioni appassionati. Di questi appassionati diceva che si tratta di un pubblico che è molto attivo nei social e nella comunicazione, quindi pubblico molto molto ingaggiato che diciamo si tiene a comunicare la propria passione, partecipa a conversazioni, quindi diciamo è un pubblico magari non enorme, ma molto molto attivo e che quindi fa rumore. È un pubblico di nuovo composto da uomini, 61% da uomini e la media è di 36 anni. Però c'è un'incidenza del 36% su target giovanili contro il 27% degli sport classici, quindi anzi, i ragazzi adesso se devono seguire uno sport sono più orientati a seguire un e-sport, adesso stanno cominciando diciamo ad avvicinarsi a uno sport.
Capito.
Poi sempre un sondaggio che diceva che il 71% degli utenti sono interessati a seguire gli sport su canali in chiaro, quindi in televisione, però secondo lui a livello questo di opinione personale, i web e i social sono l'ambiente deputato a questo tipo di discipline. Proprio perché diciamo si prestano meglio a sottolineare la componente interattiva di discussione. E quindi diceva, magari stai guardando l'evento in live su un social o su internet e contemporaneamente ne discuti. È vero che lo puoi fare anche in televisione, se guardi il Festival di Sanremo intanto tweeti sul telefono, però diciamo banalmente io non credo che un ragazzino guardi tanta televisione in chiaro, non lo so, non credo che sia proprio più legato al web anche come trasmissioni e palinsesto.
Sì, probabile.
Poi vai a sapere, nel senso qui non ho.
Ti mancano i dati.
Sì, no, ci manca, mancano a me, nel senso sto solamente riflettendo a ruota libera, in effetti. Poi un altro intervento era di Simone Gambardella. Simone Gambardella che fa il project manager per Fandango Club e si occupa dell'organizzazione di tornei e competizioni internazionali. In sostanza lui si è occupato, diciamo così, di raccogliere, diciamo, dare voce, dare struttura a un circuito che si chiama University Esports Series. È praticamente un progetto che è nato 4 anni fa a Napoli nell'università per la volontà di alcuni studenti che volevano semplicemente giocare assieme. Quindi studenti universitari giocano assieme e decidono di creare un piccolo club. Praticamente da una cosa e l'altra, da quel club sono nati oltre 70 club odierni e ce n'è uno praticamente in ciascuno dei principali atenei italiani e ci sono coinvolti circa 3.000 studenti e 45 coordinatori. Quindi adesso nelle università italiane, mentre magari prima poteva esserci, oh, magari c'è ancora il club di scacchi o di lettura o quant'altro, adesso ci sono proprio dei club molto frequentati e diciamo così anche coordinati, dedicati agli sport. Questa rete praticamente ha dato la possibilità agli appassionati di organizzare degli eventi più grandi dal vivo nelle università. Ad esempio, in Italia l'anno scorso ce ne sono stati quattro gli eventi e uno addirittura molto molto grande che si è tenuto a Trento. Mentre nella loro missione del 2018 è quella di coinvolgere ufficialmente l'amministrazione degli Atenei, perché penso che al momento la cosa sia di natura un po' più spontanea e relativamente ristrutturata per quanto riguarda il dialogo con l'università che li ospita. Dopodiché ha parlato un po' di come funziona negli Stati Uniti, ci ha detto che praticamente negli Stati Uniti da quasi 7 anni esistono già progetti simili a questo italiano, ovviamente, e che addirittura ai team, agli atleti che, diciamo così, praticano gli sport in team vengono erogate borse di studio, cioè proprio come si fa con gli atleti di sport classici che vanno in America come il basket piuttosto che il baseball o quant'altro. Poi ritornando invece alla University Sports Series, praticamente ha detto che il loro obiettivo è anche quello di creare dei rapporti di collaborazione con altre realtà europee simili a questa italiana. E questo porta praticamente all'organizzazione di eventi e gare internazionali con scambio di studenti alla maniera di Erasmus, però basato sugli sports e sempre tutte queste proposte diceva che per ora nascono proprio dal basso, cioè ci sono, non so, magari ragazzi dell'Università di Napoli che vogliono fare un gemellaggio con un'università, non lo so, tedesca e allora propongono, organizzano, fanno rete e in qualche modo si muovono per raggiungere il loro obiettivo. Quindi in sostanza diciamo, diceva che è un ambiente anche molto, molto propositivo e ricettivo. Tra l'altro, questo vorrebbe sfociare, secondo, diciamo, le loro intenzioni, in un progetto europeo strutturato che dovrebbe essere University Sport Masters, che unisce le competenze di tutti i paesi in un unico progetto europeo, quindi con un ipotetico numero di 34.000 studenti coinvolti, che vogliono sopperire a livello universitario anche alla cattiva informazione che gira sugli sports. Poi, sempre diciamo, in questo dialogo con l'università c'è ovviamente, diciamo, l'idea di lavorare sulle opportunità di lavoro e sulla formazione universitaria, quindi se oggi ci sono una serie di lauree generiche che possono aiutare un appassionato a lavorare negli eventi di settore degli esport, per esempio uno studia marketing e magari è interessato poi a lavorare negli eventi degli esports, l'obiettivo sarebbe quello invece di creare, se non degli appositi corsi, quantomeno degli aspetti dei programmi didattici specifici e dedicati agli sport, per cui non solo in un programma di marketing, metti magari anche solo un libro dedicato al segmento degli sport, cioè per avere comunque una maggiore precisione della formazione. E direi che dal suo punto di vista era tutto.
Ok. Poi, forza, fu, dai.
Sì. Poi ci sono stati due incontri video.
Esportivo.
Ma ho avuto la digestione pesante oggi, sono un po' così. Non sono molto sportivo.
Cyberatleta, sapresti che devi mangiare le cose giuste per arrivare in forma al cyber appuntamento della cyber registrazione.
Invece ho mangiato la pizza Big American, che è stata devastante.
Capisco.
Proprio devastante.
Ho mangiato greco a pranzo.
Ah, beh, buono, dai.
Vabbè.
Hai devastante anche quello?
Come scusa?
Devastante anche quello?
No, più che altro perché era in porzioni umane. Ma credo, cioè, comunque, proseguiamo con.
Sì, per carità. Dunque, dopo l'intervento sociologico di mercato, universitario e numeri e target, sono stati due incontri video. Il primo era di Enrico Gandolfi, che è un ricercatore in teoria di ricerca sociale all'Università degli Studi di Roma e al momento è anche associato alla Kent State University in Ohio. Tra i suoi ambiti di interesse, i Game Studies, la metodologia qualitativa e partecipativa. In pratica lui ha raccontato un po' di quello che è stato il suo percorso universitario che l'ha portato ad occuparsi negli Stati Uniti di Game Studies, dopodiché ha parlato un po' della dimensione narrativa degli sports. E di come gli sport possono essere raccontati attraverso spazi attivi come Twitch. Sto leggendo, però, poi ha ammesso che a livello accademico lo studio degli sport è ancora abbastanza fermo ai primi sguardi e alle prime esplorazioni. Di fatto stanno facendo studi, analisi etnografiche e sociali sul perché la gente guarda le altre persone giocare, però niente di più. Cioè, lui ha ammesso che a livello universitario, anche negli Stati Uniti, la fase di ricerca e di studio sugli sport è proprio alle basi, è primordiale, per cui auspicava che l'Accademia in futuro debba muoversi meglio e fare di più per studiare questo fenomeno. Soprattutto lui diceva che chi studia videogame o game studies sul piano sociologico non può, diciamo, trascurare gli sport proprio per l'impatto sociale che possono avere, perché sono, diciamo, una materia interessante d'analisi. Anche perché sollevano, secondo lui, tutta una serie di problematiche che sono interessanti per un sociologo. Ad esempio, sistema critico di regolamenti, problemi legati all'anonimato, scusami, sono incartato, e al cyberbullismo, e poi proprio, diciamo, il rapporto tra, non so come dire, un atleta comune, l'atletica classica, e diciamo, l'atletica orientata verso gli sport. Niente, diciamo, sostanzialmente gli sport sono un fronte cruciale per costruire una comunità di giocatori e per andare oltre la battaglia della legittimazione, perché lui diceva: ormai il videogioco è stato legittimato, va bene, però non fermiamoci qua, andiamo oltre, vediamo anche fenomeni che magari per gli studiosi del videogioco non sono considerati interessanti, magari non so, la persona che si occupa di Game Studies è un po' snob, orientata a videogioco e narrazione, però invece, diciamo, ci sono anche gli sports che sono un'ottima opportunità anche per ampliare la community, studiamoli. Se non ho, diciamo, frainteso proprio tutto.
Ok.
Dunque, l'ultimo intervento invece era un intervento legato allo storytelling che mi è sembrato anche piuttosto interessante e ha visto coinvolto Filippo Pedrini. in arte Pedrini con la Y finale,
Mm-hmm.
che è praticamente un personaggio che non conoscevo e che mi ha colpito favorevolmente. Lui col titolo di Sport Maestro praticamente è il primo creatore di contenuti italiano che si occupa esclusivamente di videogiochi competitivi, cioè lo fa principalmente attraverso il suo canale YouTube che è Pedrini Sport Hero Made in Italy, che non è male tra l'altro, cioè, ho anche, ti ho detto la sera, guardato dei video interessanti, ne ho addirittura segnalato uno da mettere magari dopo per chi ascolta il podcast a guardare, perché era quello, diciamo, che meglio si ricollegava al discorso del sociologo. Il suo intervento non era male, oltre ad aver raccontato un aneddoto legato a Bittanti, nel senso che lui ha detto che conosceva già Bittanti da prima a livello proprio di ricercatore, e una volta un professore di filosofia ha rifilato una frase di Bittanti, credo poco comprensibile, che però ha fatto colpo e gli ha procurato, diciamo, un buon voto. Dopodiché praticamente ha parlato di come si possono raccontare gli sport, adesso senza, non ha fatto distinzioni come fa nel suo canale tra quelli che sono i performer, quelli che sono i veri sportivi e cose di questo tipo, semplicemente si è limitato a osservare che la componente di racconto per veicolare al pubblico gli sport è fondamentale e lui ha tracciato un piccolo schema, diciamo, di gerarchie che ha chiamato PECO. In testa a questo schema c'è il player, la cui principale preoccupazione, secondo Pedrini, non deve essere quella di comunicare, cioè di creare follower o di occuparsi, diciamo, di lavorare sul suo brand, ma deve essere semplicemente quella di formarsi al meglio per allenarsi e vincere. Proprio perché lui non deve essere un intrattenitore. Ha detto che ci sono anche gli intrattenitori che fanno e-sport e lo trasmettono, magari anche a buoni livelli, però principalmente il loro scopo è quello di fare follower e creare uno show. Mentre lui invece, che è lo sportivo vero, non deve preoccuparsi di questo aspetto, non deve preoccuparsene eccessivamente. Ha detto che invece a seguire questa parte di comunicazione, cioè a raccontare eventualmente quello che c'è dietro il giocatore, per cui magari aspetti della sua vita privata, della sua persona, dei suoi gusti, deve essere proprio che era per environment, cioè praticamente i team, cioè uno degli scopi dei team di cui li segue deve essere quello di curare la comunicazione dei campioni e di raccontarli, proprio per togliere questa matassa, diciamo, da sbrigare agli sportivi che devono effettivamente solamente vincere e allenarsi. Poi, una volta che si è creata un po' la storia sui vari campioni, è compito dei team sempre per raccontarla, quindi per dare un po' di respiro, un po' di piacevolezza, diciamo, a una gara di sport, di imbastire della rivalità. Quindi praticamente lavorare su, credo, le tifoserie, il tifo, quale campione anche per caratteristiche si presta meglio a una rivalità con un altro campione che magari ha caratteristiche opposte. Non so, una roba tipo Borg McEnroe, ecco. Cioè lavorare comunque sulla narrazione della rivalità.
I personaggi
Sì.
diventare tipo wrestling.
Sì, no, lui più che altro diceva stare un minimo dietro a questi aspetti, cioè
No,
non
ma è
come.
chiaro, cioè, nel senso, quelli, i personaggi poi alla fine sono quelli che fanno la fortuna degli sport anche al di fuori del malato, ma vale anche per gli sport tradizionali, cioè c'è il malato che segue l'NBA e guarda tutte le partite, le statistiche, le cose. L'NBA si fa conoscere al di fuori dell'appassionato perché ai personaggi non è un caso. Io continuo a dire l'NBA perché alla fine la pallacanestro è il mio sport forse preferito, ma uno dei motivi per cui l'NBA ha più successo di altri sport americani, penso, è perché comunque è uno sport in cui metti in primo piano il singolo, perché pur essendo uno sport di squadra, comunque sia in cinque in campo e uno ha un impatto troppo più grande rispetto a, che ne so, gli 11 che sono in campo nel football americano, nel calcio. Regolarmente, poi è chiaro che ne so, Maradona ti vince la partita da solo, però regolarmente e si creano molto di più i personaggi e alla fine la popolarità di uno sport fluttua anche in base alla presenza di personaggi come possono essere, che ne so, LeBron James, Kobe Bryant, su tutti Michael Jordan, che è proprio l'apoteosi di quello che anche mia nonna sapeva chi era. Queste sono cose che comunque aumentano la popolarità di uno sport e poi il personaggio crea anche la figura mitica che il ragazzino vuole emulare, quindi cioè,
Sì,
sì. le nuove generazioni di giocatori nascono quando ci sono le generazioni attuali che le ispirano, per dire una banalità, no? Così come quando la nazionale di calcio vince i mondiali e allora poi tot bambini decidono di giocare a calcio e 10 anni dopo c'è una generazione forte di nuovo di calciatori della stessa nazionalità.
Sì, 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 esatto. Ma era esattamente quello che sottolineava lui, quindi non creare delle rivalità ad arte, ma magari, non so, dare la giusta visibilità a rivalità che di fatto esistono o a sportivi che appunto hanno delle forme mentis piuttosto che gli schemi di gioco che possono o compenetrarsi o respingersi, insomma, lavorare per raccontare al meglio quello che c'è, ecco, senza spingerlo eccessivamente, che poi credo che sia quello che succede, come dici tu, negli sport di tutto.
Certo, sì, sì.
In quelli che non sono magari appunto il wrestling, che invece nascono proprio come intrattenimento. Niente, poi ha detto che purtroppo qua in Italia la generazione per adesso siamo messi male, perché le strutture e i budget sono abbastanza bassi, non ci sono investimenti né, diciamo così, intellettuali né economici in questa direzione. Inoltre mancano figure proprio di telecronisti, per cui uno magari si guarda Twitch, si guarda l'evento e tutto, si guarda l'intrattenitore, però non ci sono, secondo lui, dei bravi cronisti in grado di raccontare la gara.
Capito.
Quindi quella sarà anche una cosa su cui lavorare nel prossimo futuro.
Beh, sì.
No, però è stato davvero un evento chiaro, conciso, interessante. Adesso probabilmente io ho raccontato molto peggio di come era, perché sono un po' confuso, però diciamo io consiglio di...
Però invece è importante anche... nel senso, come queste cose vengono percepite da chi non ne capisce una fava, perché poi si torna al discorso che facevamo un attimo fa su devi anche riuscire a raggiungere mia nonna. Oddio, magari la forza è difficile che raggiunga mia nonna come ci è riuscito Michael Jordan, però devi anche un po' puntare a quello.
Ma guarda, io ti dico, ho guardato dei video di questo ragazzo e mi sono sembrati tutti molto chiari, molto, diciamo così, ben comunicati, ben montati, cioè... ti dico la verità, a corollario dell'evento, poi il fatto di tornare a casa la sera, ma così ero lì a cazzeggiare su computer e ho detto, vabbè, guardiamoci qualche video di questo ragazzo, così è. Comunque in 3 video già mi erano arrivate le informazioni che prima non sapevo banalmente. Per esempio c'è un video molto carino che lui praticamente incita gli aspiranti campioni a non bestemmiare.
Beh, giustamente.
Sì, perché lui dice, se siete intrattenitori, e da lì però partiva da questo fattore della bestemmia, che poteva sembrare una stupidata, per fare proprio una discriminazione tra quello che dicevo prima, cioè chi vuole semplicemente intrattenere e chi vuole gareggiare. Se vuoi intrattenere puoi fare quello che vuoi, tanto il tuo obiettivo non è vincere, non è far parte di un team forte, ma è fare l'equivalente di quello che può fare un FaVJ con i videogiochi, cioè non fare critica, ma semplicemente fare uno show, intrattenere o quant'altro. Mentre invece... diceva, se siete campioni dovete avere subito un certo comportamento, una certa etichetta, perché diceva, già adesso ci sono squadre che stanno investendo, squadre di calcio che stanno investendo nella loro, diciamo così, frazione dedicata agli sport. Adesso non saprei, non ricordo se la Roma è quella che ha già investito o altro, però lui diceva, se la Juve, per esempio, domani vuole fare il team di sport e ha un po' di buoni nomi, non va a cercare tra gli intrattenitori. Perché lo scopo di intrattenitore è quello di avere i follower. In realtà lui imbastiva una piccola polemica con un intrattenitore che aveva detto durante un suo video che non è importante essere forti, ma è importante anche essere bravi e sapersi comunicare. Petrini era l'opposto, lui diceva no, è importante sapere comunicare se voi siete interessati a fare solo show, però se volete diventare dei campioni, se pensate che una società a un certo punto decide di investire in questa disciplina, avrà principalmente bisogno di sapere che voi siete capaci di vincere.
Giusto, giusto. Ok,
quindi insomma li consiglio, perché è stato, cioè, al di là dell'evento mi ha fatto conoscere questi video che mi sono piaciuti.
Ok, ma tra l'altro dell'evento tu sai se sono disponibili o saranno disponibili video online?
Allora, è possibile, credo che sarà disponibile l'evento per intero online, perché questo evento in realtà appartiene a una serie di lezioni aperte che credo continueranno, e ce n'era anche già stata una dedicata alla localizzazione, mi pare che c'era stato Stefano a seguirla.
Perché non è scontato, perché comunque vedo che, cioè, bisogna pagare il biglietto per entrare, ho capito?
No, è gratis.
Ah, ok.
È gratis. Allora, essendo un auditorio, i
posti
posti
limitati, ok.
registri, però una volta registrato, tra l'altro c'era parecchia gente, nel senso comunque non dico che fosse completamente pieno, ma non era nemmeno.
Vabbè, allora speriamo che appaiano i video online, così magari uno può anche
Ma
guardarli.
guarda, posso anche guardare. Vabbè, dopo magari guardiamo nel caso linkiamo.
Ma sì. Va bene, ti ringrazio e niente, direi che possiamo chiudere qui. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.